Centine presenta La Toscana in Noir. Ogni puntata un racconto dedicato ad una provincia toscana e una ricetta tipica da abbinare con un ottimo vino della famiglia Centine. I racconti sono adattati dalle province in giallo cotte e narrate, 10 noir con ricette del territorio toscano, di Effigi Edizioni. Legge Eleni Molos. Arezzo, Tuciulca, di Bernardo Fallani. Francesco aveva vinto il concorso di ricercatore universitario tanto tempo fa. L'entusiasmo aveva lasciato il posto allo scorrere rutinario del tempo e all'insoddisfazione derivante dalla poca consistenza finanziaria delle prebende che riceveva. Un rapporto sentimentale fallito alle spalle, naufragato nelle difficoltà che la vita propone, una solitudine quotidiana da riempire con astuzia e maestria. In un mattino grigio, entrando in facoltà, Francesco fu avvicinato da una segretaria che lo invitava a recarsi dal suo professore. Il professore lo fece accomodare e, come era il suo solito, licenziò Francesco in poche battute, comunicandogli che un progetto del MIUR sull'etruscologia vedeva coinvolto il dipartimento e che Francesco sarebbe partito per Cortona al fine di ricercare in loco elementi religiosi etruschi. Il suo alloggio era nel cuore della città e fu rapito dal contesto architettonico del borgo cortonese. Prima tappa, Palazzo Casali, sede del MAEC, il museo etrusco. Francesco rimase colpito da un'urna funebre con intarsiati a guisa di bassorilievo simboli arcani. Perché quella serenità, se l'urna segnava il passaggio dal superno terreno all'incognita del passaggio del soglio che divide il mondo dei vivi da quello dei morti? Vagò per il borgo alla ricerca di un ristorante dove cenare. Ne scelse uno che reclamizzava una delle ricette più rinomate del posto, la pasta al fumo. Al portone del suo alloggio incrociò il padrone di casa. «La civiltà etrusca è una civiltà che si difende ancora oggi col mistero che l'avvolge. Nessuno studio, nessuna ricerca riusciranno a penetrare un segreto che questi luoghi custodiscono da millenni. Col passare del tempo, gli eredi di chi questa civiltà ha distrutto hanno subito la maledizione di questo segreto che li inchioda alla loro miserabile umanità». Francesco era paralizzato interiormente. L'ambiente circostante, ma soprattutto l'aura della persona che aveva davanti, inibivano qualsiasi movimento, interiore e fisico. La notte fu popolata di immagini, di elaborazioni, di congetture, tutto senza un inizio e senza una fine. La luce del mattino fu un balsamo per Francesco. Di nuovo sulla strada statale 71. Direzione un'altra tomba, la Tanella Pitagora. Un edificio funebre del IV secolo a.C. Con l'approssimarsi al monumento funebre, il paesaggio pareva mutare. L'atmosfera si caricò di gravità. La struttura interna della tomba richiamava il numero 14, il doppio del pitagorico 7, a significare l'essere della morte, il doppio e la sublimazione della vita. La struttura interna riproponeva la struttura circolare. Il mattino dopo fece una ricca colazione, la doccia e poi in strada, alla ricerca della porta bifora. Arrivato alla vestigia, fu colpito dalla dualità della porta. Una ospitante una scala, e l'altra murata per i sei settimi, con solo un'apertura nella zona in alto a sinistra. Il significato balzò nella mente di Francesco: l'entrata e l'uscita dalla vita, una scala per accedere all'esistenza e un buratto di pietra per uscirne. Tutto si ricomponeva nella mente di Francesco. Il significato dell'esistenza per gli Etruschi era tutto lì, una parentesi tra un'entrata e un'uscita. Quando Francesco prese la via del ritorno, uno strano animale, somigliante a un cane, dalle orecchie aguzze, gli si parò davanti osservandolo con un'espressione che lo bloccò sul sentiero. Francesco riconobbe nell'animale le bestie scolpite sui vasi etruschi. L'animale, dopo averlo guardato a fondo, si voltò e sparì nella boscaglia, silenziosamente, così come era arrivato. Il tempo, come sempre immobile, scorreva e ormai era arrivata l'ora dell'ultima cena in quel di Cortona. Tornò, per quella sua propensione alla circolarità degli eventi, nel ristorante della prima cena. Si disse che sì, poteva concedersi un altro piatto di pasta al fumo per salutare il borgo. Mentre aspettava il conto, udì una voce familiare. Il professore era entrato nel ristorante. Si sedette al suo tavolo e, dopo i convenevoli di rito, la conversazione si spostò sul perché di quell'inattesa visita. Spiegò che era suo costume andare a trovare i suoi ricercatori per cogliere le loro impressioni a caldo. Saldò il conto del ristorante, prese Francesco sotto braccio e con passo sicuro si diresse verso l'alloggio del ricercatore. Arrivarono all'imbocco del vicolo dove si trovava l'alloggio di Francesco. Lì il canide, incontrato sul sentiero, era seduto sulle zampe posteriori e pareva attenderli. Il professore lo guardò e il canide si alzò dirigendosi verso il portone di casa, aperto il quale comparve il proprietario dell'appartamento. Entrarono nell'androne. Il portone si richiuse. Il quadro, però, nonostante queste tre presenze, sembrava ancora mancare di un elemento. Il silenzio assoluto della scena fu rotto da un sibilo che annunciò la materializzazione di un'entità con serpenti urlanti, avvinghiati alle braccia e il volto di avvoltoio, spaventosa nella crudeltà evocata. Il padrone di casa e il professore si inginocchiarono con la testa china, evitando di guardare l'entità. Il cane le si mise davanti, a guisa protettiva, digrignando i denti. Francesco era folle di paura. L'entità si rivelò. «Sono Tuciulca, un demone nato dall'invidia che i greci, gli italici e i celti nutrivano verso la felicità del popolo etrusco. Dall'orrore che i romani hanno sparso in questa terra, barbari che hanno confuso la saggezza etrusca con la superstizione, la loro semplicità con la stupidità, facendo oggetto della loro cupidigia la ricchezza che la civiltà etrusca sapeva produrre. Io sono il custode dei segreti che l'ultimo re etrusco che ha regnato su Roma ha lasciato al cosmo. Le tue ricerche sono arrivate sulla soglia della prima delle sette porte. Qui devi fermarti. La mia testa di avvoltoio mi è servita a meglio scarnificare i corpi di chi, come te, si è avvicinato alla soglia, dopo che i serpenti che avvolgono le mie braccia li hanno stretti in spire mortali. La tua vita è salva, perché tu sia di monito ai tuoi simili di rispettare i nostri segreti e perché i presenti hanno intercesso affinché tu non fossi da me dilaniato. Il demone sparì nel buio. Lo seguirono gli altri attori della scena, lasciando Francesco col suo terrore. Con passo lentissimo e l'orrore negli occhi, Francesco si trascinò nel suo appartamento, chiuse la porta e scoppiò in un pianto dirotto nel quale sciolse tutta la tensione accumulata. Al mattino squillò il telefono. Alla sua risposta il professore gli chiese come fosse andata la ricerca. Francesco rimase interdetto. Rispose che tutto era andato bene. Scese alla stazione e ripartì nel silenzio. Pasta al fumo. Ingredienti per 6 persone: 200 g di pancetta affumicata, 10 g di concentrato di pomodoro, 2 spicchi d'aglio, 1 rametto di rosmarino, 3 peperoncini rossi freschi, 50 g d'olio extravergine d'oliva, 100 g di panna liquida, 1 bicchiere piccolo di vodka. Tipi di pasta consigliati: spaghetti numero 5 o penne rigate o pici freschi. Coprire il fondo del tegame d'olio e aggiungere l'aglio, il rosmarino e i peperoncini. Far rosolare. Passare la pancetta sul tritacarne e farla cuocere a fuoco vivo. Sfumare con il bicchiere di vodka. Aggiungere il concentrato di pomodoro e la panna e cuocere per 10 minuti. Nel frattempo, mettere la pasta a cuocere. Togliere l'aglio e il rosmarino dal tegame. Far bollire la pasta desiderata in acqua salata e, una volta scolata, farla saltare nel tegame con il sugo.